un altro passo avanti.
Due testi.
Uno è Genesi 14, primo testo. Il secondo testo è chiaramente il nostro Salmo 110. E oltretutto, vedete che nel Salmo 110, magari parleremo nel tuo turno, Salmo 110, vedete che c'è una chiusura, si è dalla fine a destra. Nel Salmo 110, il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre alla maniera di giurare. Vedete che questo è un giuramento che quindi alla professa si intreccia in maniera riconoscibile con quel giuramento di cui si parla nel Salmo 110. Cioè, ha giurato, giurò Abramo, ha giurato un sacerdote secondo l'ordine del Salmo 110. Due testi, Genesi 4, Salmo 110, Genesi 14, Salmo 110. Primo paragrafo, dal versetto 1 al versetto 10, una sorta di commento di Genesi 14. Poi il secondo paragrafo, dove il nostro maestro invece prenderà in considerazione quel personaggio che è citato come sono sacerdote secondo la categoria di Melchisedec. Leggo versetti da 1 a 3 per adesso. Questo Melchisedec, infatti, re di Salem, sta citando Genesi 14, dal versetto 17 al versetto 20. Abramo, ricordate, all'inseguimento dei re dell'Oriente che avevano depredato i territori in cui abitava sul monte Lot, hanno rapito anche Lot e tutta la sua gente. Abramo interviene, Abramo recupera, torna indietro e incontra Melchisedec. Genesi 14. Re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. Tutto quello che nella mia Bibbia è inconsivo, suppongo anche nella vostra, è la citazione alla lettera di Genesi 14. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa e il suo nome tradotto. Vedete cosa vuol dire Melchisedec? Vuol dire re di giustizia. Melech vuol dire re, Sedec vuol dire giustizia, Melchisedec, ecco, re di giustizia. E quindi anche re di Salem, sta scritto che è re di Salem, Shalem, Shalom, pace, re di pace. Giustizia e pace sono i doni messianici per eccellenza. Dunque il nome di questo personaggio già è quanto mai significativo, in più gli viene attribuito il titolo di re di pace, re di Shalem. Poco importa adesso identificare esattamente la realtà geografica, cioè poi chi dice, vedi, era già Gerusalemme, ma questa è un'evoluzione successiva. Comunque, giustizia e pace. Questo Melchisedec, vedete, passando attraverso i versetti, viene caratterizzato con ulteriori attributi su cui adesso dobbiamo fermarci, ma vale la pena tenere subito presente il fatto che il verbo che regge tutta questa frase, perché è un'unica frase, tutti i tre versetti sono un'unica frase in greco, il verbo reggente sta alla fine del versetto 3, da dove leggiamo rimane sacerdote in eterno, c'è la mia Bibbia? Anche da voi? Rimane sacerdote ininterrottamente, bisognerebbe corretto. Rimane sacerdote ininterrottamente, è un'altra cosa. Ci sono i momenti in cui dice in eterno, per sempre. No, qui dice ininterrottamente, rimane. campo del genere. Dunque, vedete, chi è questo Melchisedec? Re di giustizia, re di pace, incontra Abramo e qui il versetto 3 precisa il fatto che dopo aver benedetto Abramo e ricevuto da Abramo la decima su questi gesti poi lui ritornerà, lui ci tiene a precisare delle caratteristiche di Melchisedec che non sono espressamente citate, ma mi interessa proprio segnalare quei dati relativi al personaggio che porta questo nome, che sono taciuti, perché egli è senza padre, questo è tutto stesso. Senza madre, senza genealogia, senza principio di giorno né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote interrotamente. Cosa vuol dire? Vedete, quando nel contesto della alleanza tra Dio e il suo popolo viene identificata la funzione sacerdotale, dunque da Aronne in poi tutti i discendenti di Aronne svolgono un servizio particolare che ha una sua forma magisteriale che ha poi quella forma sempre più caratteristica che passa attraverso l'offerta dei sacrifici. Vedete, è determinante per un sacerdote essere figlio di, figlio di, figlio di, figlio di, figlio di, figlio di, figlio di Aronne. Determinante. Appartenere a quella discendenza. Ma e qui non c'è la genealogia nel caso di Melchisedec. Non c'è stata la genealogia. Strano. Il fatto che sia taciuta la genealogia diventa interessante per il nostro maestro. Genesi 14, ma il sacerdote è questo. Per di più, vedete, senza principio di giorni né fine di vita. Già, perché l'esercizio della funzione sacerdotale è contenuto all'interno di precise scadenze temporali. Dico dei numeri capitolo 4. A 30 anni il sacerdote entra in attività. Si prepara, appartiene alla discendenza, c'è tutta una serie di cautele che bisogna garantire, ma a 30 anni, fino a 50. Il suo sacerdote invece sino alla fine della vita, sono sacerdote a 30 anni si entra in attività in 5 anni. Qui vedete, nel caso di Melchisedec non c'è il principio di giorno. Quello che viene taciuto interessa al nostro maestro in quel testo, non c'è fine di vita. Non c'è fine di vita. Quando il servizio del sommo sacerdote, come è l'esperienza del popolo di Dio nel contesto dell'alleanza, è un servizio che è misurato da una scadenza temporale infinita, che è la morte. E invece, vedete, di lui tutto questo non si dice. E allora, fatto simile al figlio di Dio, assimilato al figlio di Dio, rimane sacerdote ininterrottamente. Questo è il suo modo di identificare il personaggio. Rimane sacerdote ininterrottamente. Vedete, di lui non si dice di chi è figlio, non si dice quale sia la sua genealogia, non si dice quali siano i limiti temporali che hanno definito l'esercizio del suo ministero. Rimane sacerdote ininterrottamente e dà il suo sguardo va avanti, assimilato al figlio di Dio.
Allora, prosegue dal versetto 4. Adesso lui, dopo che già si ha inserito considerazioni a cui io stesso alludevo, rimarca nel confronto tra il sacerdozio di Melchisedec e il sacerdozio levitico, quello di Aronne e dei suoi discendenti, rimarca la diversità e poi rimarca la superiorità del sacerdozio di Melchisedec rispetto al sacerdozio aronico. Infatti, ragiona così. Considerate pertanto quanto sia grande costui al quale Abramo il patriarca diede la decima del suo potere, che sta scritto, vedete che lui legge questo interno testo, questo libro Genesi, ricordate, c'è scritto che Abramo diede la decima a Melchisedec. In verità anche quelli dei figli di Levi, dunque quelli che nella tribù di Levi, una tribù al servizio del culto, discendenti di Aronne, sono sacerdoti, quelli che sono figli di Levi, che assumono il sacerdozio, hanno il mandato di rispondere secondo la legge della decima del popolo, decima riservata ai sacerdoti, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti di Abramo, tutti gli altri discendenti di Abramo, tutte le tribù, pagano la decima per il servizio sacerdotale che è svolto nella tribù di Levi dai discendenti di Aronne. Dunque, tutti i discendenti di Abramo pagano la decima ai sacerdoti discendenti di Aronne. Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da Abramo. Quindi era discendente di Levi, e ancora non c'era. Levi viene dopo Abramo. E Abramo ha pagato la decima a Melchisedec. Ha versato la decima a Melchisedec. Ha consegnato la decima a Melchisedec. Lui prese tutta la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario della promessa. Abramo, capo simile di tutta la discendenza. Abramo, il primo, nella storia della salvezza, Abramo depositario della promessa, e Abramo versa la decima Melchisedec ed è benedetto da Melchisedec. Ora, senza dubbio, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Certo, cioè, in questo caso benedetto è Abramo, che dunque è inferiore rispetto a Melchisedec, perché l'inferiore è benedetto dal superiore e l'inferiore versa la decima. Allora Abramo è inferiore rispetto a Melchisedec. Due ragioni sono. Noi diremmo, ma noi siamo ragionamenti assurdi. Beh, no, ma sono presi di Cristo, già che lo seguiamo, perché lui, in quello che sta scritto in 14, riconosce un segnale importante che bisogna adeguatamente interpretare. E allora, vedete. Fatto un po' curioso, perché Abramo ha versato la decima e Melchisedec ha benedetto. Dunque, Melchisedec è superiore. Inoltre, qui dice nella nostra realtà attuale, perché contemporaneamente ancora tutta la procedura riservata al mantenimento della tribù di Levi e dei discendenti di Aronne per il loro servizio, tutta quella procedura che è in attività nel Vangelo di oggi, paga o non paga il ciclo, il mezzo ciclo per il tempo. Così, allora dice qui rispondono le decine come gli immortali, discendenti di Levi, e poi all'interno delle tribù di Levi, discendenti di Aronne, rispondono le decine come gli immortali. Là invece, in Genesi 14, riscuote la decima uno di cui si attesta che vive, che è di merito, perché di quel Melchisede,
per quello che dicevamo poco fa,
si dice che rimane ininterrottamente.
Voi comprendete così?
Un'esistenza non limitata quella di Melchisedec, un servizio svolto da Melchisedec, non come nel caso di uomini mortali, da lei di poi da uomini mortali, un servizio limitato nel tempo, ma un servizio che viene svolto in nome di una vita ininterrotta, del suo essere vivo in Cristo.
Io ero così, magari il discorso della mente è tutto già orientato verso quel sacerdote secondo gli ordini del Cristo che è annunciato nel Salmo 110. La decima, chi è pagato? Se è morto, ma la decima è risposta da uno di cui si attesta che è vivente. Anzi, si può dire che lo stesso Levi, che pur riceve le decime nella situazione attuale, ha versato la sua decima in Abramo, perché anche Levi si trovava infatti ancora nei lombi del suo antenato, anche Levi è discendente di Abramo. Quando non paga la decima, anche lei attraverso Abramo ha pagato la decima. Quando gli venne incontro Melchisedec. Dunque vedete, Melchisedec è dotato di un sacerdote superiore a quelli dei. Anche lei ha pagato la decima a Melchisedec attraverso il gesto che punì Abramo allora. Inutile che noi discutiamo perché lui va a ragionare in questi termini, prendiamo atto della sua documentazione, come vedete comunque è molto studiato, molto raffinato, tutto con lui legge il testo, studia, e ci ragiona sopra, dice, vedete, qui, questo mentre lo salta qua, sono chiesto. E dice, sanno scritto in Genesi 14. E Genesi 14 Abramo fa la decina. E lui benedice Abramo. E non si dice che lui come i nostri sacerdoti a 30 anni e poi a 50 anni ha lasciato il servizio ed è morto perché è finito il periodo della sua. No, non si dice. E adesso, vedete, secondo paragrafo, dal versetto 11 arriviamo alla fine del capitolo. Secondo paragrafo. Adesso l'attenzione si sposta. Nel Melchisedec in Genesi 14 a quel sacerdote secondo la categoria di Melchisedec nel Salmo 110. Mi pare che il termine che qui viene tradotto con maniera di, io non lo dico, uso il termine categoria di taxis in greco, è un termine tecnico, perché taxis in greco è il termine che serve a indicare la classe. Dovete sapere che tutti i discendenti di Aronne, i sacerdoti, si suddividevano in 24 classi, 24 categorie che si avvicendavano poi nel servizio liturgico per una settimana in classe, per cui poi vedete l'impegno era molto esigente per una settimana, però facevano anche 3 settimane di vacanza, vacanza che però significava poi dedicarsi a attività per così dire normali in luoghi riservati dove abitavano. Anche Tartaria, padre Giovanni Battista, il sacerdote, tanto torna a casa perché è il suo servizio per quella settimana. E
era della classe di Abia, guardate c'è questo non capito di la carriera della classe di Abia, è una delle 24 cose. Le 24 categorie quindi fa un anno lunare, 48 settimane, quindi due volte all'anno. E ogni squadra è composta di buon numero di sacerdoti, è centro di servizio, altri smontano, distendono, e sono categorie che si avvicinano. Adesso però qui si parla di una categoria di Melchisede, la categoria di Melchisede non è una delle 24, non è che dice niente di lei, si parla di lui al tempo da Abramo. Allora, versetto 15. Ora dunque, se fosse stata possibile la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico, attenzione a questo termine perfezione, già l'abbiamo incontrato, la teliosis, non pensate alla perfezione in senso morale, no, è la perfezione nel senso della efficacia mediatrice, se la mediazione è prerogativa del sacerdozio, perché se il sacerdozio come istituzione mediatrice fosse stata valida per mezzo del sacerdozio del tipo, qui è questione del sacerdozio del tipo, cioè è qui, ho detto, questa istituzione mediatrice funziona o non funziona? Realizza la mediazione o no? Lui adesso su questo ancora non va in dettaglio, però dice, guarda caso, che ad un certo punto, e nel Salmo 110, salta fuori un sacerdote che è di un'altra categoria. Ma come mai? A noi possono sembrare problemi molto marginali. Se fosse stata possibile la perfezione, cioè il funzionamento valido, efficace del sacerdozio levitico come istituzione mediatrice, e sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera di Melchisedec e non invece alla maniera di Aronne? Perché pensavo c'è un visto da fuori? Quello è quello semplice. Come se? Che bisogno c'era di raccontare un sacerdote? Funzionava già il sacerdozio. In più notare che parlare di sacerdozio qui è tra due frattini, sotto di esso, sacerdozio levitico, il popolo ha ricevuto la legge, dunque la questione relativa al funzionamento efficace del sacerdozio mette in discussione anche il funzionamento dell'alleanza. Perché dal funzionamento efficace del sacerdozio dipende la validità del circuito. E quindi è una cosa più seria, non è soltanto il caso di leggi, di genetri di leggi, quelli di personaggi che vogliono per funzionare, ma è tutto un sistema, penso. E allora se bisogna che sorgesse, è interessante questo verbo, che sorgesse qui nel versetto 11. Anistos, dice che poi è il verbo in teoria sostantivo anastasis, che il sostantivo si serve a mettere a fuoco al momento opportuno l'evento decisivo che è la risurrezione, il sollevamento. Che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera. E non invece alla terra, no? Sono state bene che nella storia del popolo di Dio, in diversi momenti, si pone la questione circa la riforma del sacerdozio. Sono questioni che poi si raffinano anche nel tempo, perché ci sono quelli che dicono no, sono sacerdote non è legittimo, anche al tempo di Gesù c'erano questioni, c'erano gruppi che dicevano no, noi non accettiamo questo sommo sacerdote, noi riconosciamo che la discendenza legittima è un'altra, c'erano queste questioni. Quindi si può sempre pensare alla necessità di una riforma del sacerdozio levitico. Perché un'altra categoria, un altro sacerdozio? e antichi. Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento della legge, perché qui compare, sorge un altro sacerdozio e tutto il sistema che è trasformato. Dobbiamo. Questo si dice di chi è appartenuto a un'altra tribù. Vedete, lui subito va al punto, ma già ce l'ha detto esplicitamente e implicitamente, ma ce l'ha detto qualche riprese. In realtà, quel sacerdote, secondo la categoria di Melchisedec di cui parlava il Salmo 110, è Gesù. Vedete, questo si dice di chi è appartenuto a un'altra tribù, della quale nessuno mai può addetto all'altare. E no, infatti, che il Signore nostro è germogliato da Giuda, e della tribù di Giuda. E di questa tribù Mosè non dice nulla riguardo al sacerdozio. Vedete, che quello che diceva là di Salmo 110 riguardava Gesù Signore nostro ed era di cultura e che non ha mai assunto prerogative sacerdotali che all'interno di questo sistema competono alla tribù di lei nella discendenza di Aaron. Ma intanto nel Salmo 110 lui, il Signore nostro Gesù, già era identificato come sono sacerdote secondo la categoria di Dio. Allora un altro sacerdote? Questo è per il nostro maestro molto importante. E proseguo. Versetto 15. Ciò risulta ancora più evidente dal momento che a somiglianza di Melchisedec sorge un altro sacerdote. Qui dice a somiglianza di Melchisedec. Questo altro sacerdote è esattamente quello di cui si parla nel Salmo 110. Somiglianza di Melchisedec. Un altro sacerdote. A somiglianza di Melchisedec, questo significa per lui fare appello a quelle considerazioni che ha elaborato precedentemente riguardo a Melchisedec. Ricordate, c'è la decima, le dice, Santa Padre, Santa Madre, Santa Genovia, Santa Prigioni, rimane indefinitivamente, tutto quello che diceva di Melchisedec prima, adesso dice, ecco, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, perché nella discendenza di Aaron si diventa sacerdote perché si è figli di sacerdote e perché si è incapsulati dentro una tradizione rigorosissima che stabilisce delle scadenze, impone tutto un regime di IVA molto impegnativo, non dico che si può scherzare, ma adesso vedete, non è divenuto quest'altro sacerdote, non è divenuto tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Ah, quella vita indefettibile, che è stata la vita di Melchisedec, che è rimasto ininterrottamente vivo, vive Melchisedec, vivente quel personaggio, e adesso vedete questo altro sacerdote non è tale per ragione di una presunzione carnale come nella discendenza di Aaron, ma per la potenza di una vita indefettibile. Sto rileggendo il versetto 16, vedete, una vita che nel caso di Melchisedec era annunciata come liberata ormai dai limiti di tempo e dai limiti che nel tempo condizionano tutte le possibilità di relazionamento con le realtà di questo mondo. Già nel 14 giorni di Chiesa ci diceva in modo allusivo, ma il nostro maestro subito è stato pronto a togliere quell'allusione, valorizzarlo. Adesso Salmo 110 è un altro sacerdote, certo, non secondo la categoria di Aronne, ma secondo la categoria di Chiesa. Dunque, per la potenza di una vita indefettibile, ma lui ce l'ha già detto, lì si parla di Gesù Signore nostro. Vivente, vittorioso sulla morte. E adesso dice, gli rese infatti questa testimonianza, e di nuovo ci pensavano, tu sei sacerdote in terra alla maniera di Melchisedec. Si ha così, attenzione adesso a queste poche parole che però sono molto molto energiche, molto proprio autorevoli per il discernimento che impostano, perché dice così: si ha in questo modo l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. La legge infatti non ha portato nulla alla perfezione e si dà invece l'introduzione di una speranza migliore grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Vedete che questo altro sacerdozio mette in discussione tutto il sistema per capire quello che già ci aveva preannunciato. Ma se fosse così si metterebbe in questione tutto il sistema, si metterebbe in questione altro che si è messo in questione, si è abrogato. Si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità e inefficacia. Non è perfetto, cioè non funziona. La legge infatti non ha portato nulla alla perfezione. Si ha invece l'introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Dunque c'è un'altra procedura che è stata attivata in modo tale da sostenere, direi proprio dinamizzare quella speranza di cui parlava precedentemente, ricordate l'ampara, dinamizzare quella speranza, la speranza relativa all'avvicinamento a Dio, vedete, la speranza mica relativa al fatto che adesso ce la faremo finalmente a celebrare la liturgia sacrificata secondo le regole. La speranza riguarda l'avvicinamento a Lui, la vita con Lui, la relazione con Lui, l'immersione nella pienezza della vita. Adesso vedete, noi siamo alle prese con una procedura nuova che, abrogata questa, sempre un problema, perché voi dove qui viene denunciata la debolezza e l'inutilità, è anche da rispettare proprio la debolezza. Quando si è parlato di questo sacerdote, è colui che si fa carico di quelle debolezze umane, quindi si farà carico anche di quella debolezza che è proprio di coloro che dentro a questo schema sono impegnati in quelle certe procedure e in quelle certe pratiche, in quelle quel certo impegno di carattere rituale, liturgico e così via. Questa debolezza comunque anch'essa è assunta da lui, se ne è fatto carico lui, sì. Quindi non è che qui siamo autorizzati a disprezzare, no, siamo però tenuti a renderci conto di come è abrogato questo ordinamento, perché si ha l'introduzione di una speranza migliore grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Perché adesso vedete, il punto non è rispettare le regole di questa liturgia gestita da Aronne e i discendenti suoi. Il punto è avvicinarsi a Dio. È proprio questo il punto. L'incontro con il Santo.
Santo, l'immersione nella vita del Signore Santo, nella comunione con il Santo e la pienezza della vita.
E quella speranza che dicevamo prima ci tiene azionati in rapporto a questo ingresso nella pienezza della vita, l'altro che già siamo stati presi da Gesù, nostro Signore. E allora, dice, versetto 20, adesso arriviamo in fondo che ci fermiamo, e poi respiriamo. Dice, dopo aver sottolineato la diversità tra i due sacerdozi, quello secondo la categoria di Melchisedeca e quello secondo la categoria aronica, già ci siamo resi conto del fatto che allora qui se è in questione della diversità è in questione anche tutto un impianto, e se ha operato questo impianto adesso vuol dire che è instaurato un nuovo impianto, e quindi adesso lui ci parla rapidamente in brevi paragrafi, ci parla della superiorità del sacerdozio secondo la categoria di Melchisedeca rispetto al sacerdozio levitico o aronico. Tre riprese, tre battute. Prima battuta, versetti da 20 a 21. In che senso il sacerdozio secondo Melchisedeca è superiore? Ecco, inoltre, ciò non avvenne senza giuramento, o ritorniamo al giuramento, perché questo sacerdozio secondo Melchisedeca è un sacerdozio giurato. Non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento, quelli del genere di legge. Costui al contrario con un giuramento, e di nuovo ci versavano 110. Perché sta scritto così: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre. Signore, giurate, non si sentirà. Vedete, il versetto 22 aggiunge: per questo Gesù, stiamo parlando di lui, che è sacerdote secondo la legge, Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Vedete che questo giuramento è garanzia di un sistema di relazioni efficace, che funziona, che realizza lo scopo, e in questa alleanza migliore Gesù è determinante come il tramite che realizza la mediazione. In quanto il sacerdozio che gli spetta è un sacerdozio giurato, nel preambolo esortativo lui ci ha tenuto a fare quel discorso, promessa più giuramento, e dunque quell'azione che ormai ci ha afferrati, in modo tale non possiamo più scioglierci, e più ci vincoliamo e tentiamo di restare impigriti, regrediti in posizioni di finalità, e più siamo sopravvissuti. E vedete, quello che nel caso del preambolo esortativo era da far giù una raccomandazione, è distretto. Andrà. Adesso, vedete, lui ci guarda che è tutto un nuovo sistema. che ricordarono. È una nuova alleanza che è articolata oramai in maniera tale da rendere valido, efficace, finalmente vitale l'incontro con il divino, perché lui è sommo sacerdote in virtù del giuramento. Prima battuta, seconda battuta, versetti da 23 a 25. Adesso inoltre quelli per i divini di Gerone sono divenuti sacerdoti in gran numero, tanti sacerdoti, sì. E in più generazione dopo generazione, tanti, un gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. E invece il sacerdote secondo la categoria di Melchisedec, che è Gesù, e invece poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Vedete, questo è un sacerdozio unico, definitivo. Rimane per sempre, non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. È un sacerdozio che non è sottoposto a usura, non marcisce, non finisce, non perde la propria efficacia. Gesù vivente, lui che è ormai affrontato, lui che è il figlio ritornato a casa, ma carico di tutto, il bagaglio accumulato lungo il percorso, lui intercede a vantaggio di quelli che si stanno avvicinando. Noi che siamo in cammino lungo l'itinerario del ritorno, noi non abbiamo più a che fare con un sistema che non funziona, abbiamo a che fare con un sistema che funziona, perché siamo già agganciati. Non camminiamo in vista di una rete da raggiungere, ma siamo già incapsulati in una relazione che ci introducerà dove lui intercede per noi. E questo sacerdozio, vedete, non è distribuito tra molti nel corso del tempo, ma è unico e indefinito, come già sappiamo. Seconda caratteristica del giurato. Seconda caratteristica, è un sacerdozio unico e definito. Terza caratteristica, e siamo qui alle prime versetti da 26 e 28. Tale era infatti il solo sacerdote che ci occorreva. E sapete qual è la terza caratteristica? Questo sacerdozio è innocente. Sacerdozio innocente, lui, questo sommo sacerdote, innocente. Per questo vedete, lui è entrato. L'innocente è già entrato, ma è entrato carico tutto il peso che si trascina dietro e noi siamo tirati lungo il percorso da lui. È innocente. Questo garantisce il contatto in lui, attraverso di lui, per sua mediazione sacerdotale, garantisce il contatto con la santità di Dio, con la pienezza della vita a cui siamo chiamati e a cui stiamo ritornando. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cenobri. Separato dai peccatori non vuol dire che ha disegnato i peccatori, perché noi sappiamo che ha partito tutto quello che ha dei peccatori, ma innocente. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sono i sacerdoti, di offrire sacrifici, prima per i propri peccati, perché tutti gli altri sacerdoti devono prima per i propri peccati.
una necessità di ordine liturgico imprescindibile che però si cerca di mascherare finché possibile, ma tutti i gradi sono sacerdoti, ogni giorno devono offrire sacrifici prima per il proprio peccato e poi per il popolo, perché egli ha fatto questo una volta per tutte. Lui vedete, non ha bisogno di ripetere ogni giorno e più giorni. Ha fatto questo una volta per offrendo se stesso, un atto unico, che ha un valore definitivo, perché nell'esercizio del sacerdozio, di questa funzione mediatrice, lui è innocente. Ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, in pratica, costituisce solo i sacerdoti, uomini soggetti all'umana debolezza. Qui è inevitabile. Sono i sacerdoti, sono uomini sottoposti all'umana debolezza. Ma la parola del giuramento, Salmo 110, la parola del giuramento, ha giurato non si pente, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, la parola del giuramento, posteriore alla legge, perché Salmo 110 è venuto dopo, cos'è? La parola del giuramento posteriore alla legge costituisce un figlio che è stato reso perfetto in terra, dice di siamo. Vedete, costituisce un figlio che è stato reso perfetto in eterno, che è dotato di una funzione sacerdotale che è definitivamente efficace, universalmente efficace, pienamente efficace per sempre. Non perché viene esercitato in modo ripetitivo, ma una volta per tutte. Ecco. Versetto 28. Vedete. Abbiamo a che fare con un sommo sacerdote che assume il ruolo del mediatore in virtù di queste novità originalissime che a questo punto escludono tutte le antiche procedure, perché ormai abbiamo a che fare con un sacerdote giurato, un sacerdozio definitivo. In un atto unico ha realizzato tutto, un sacerdozio di noi. Vedete, tutto quello che riguarda la nostra debolezza umana è assunto da lui e in lui è realizzato l'incontro con il santo, perché è innocente, e in lui la funzione mediatrice è portata a compimento in maniera perfetta, che vuol dire efficace. Io credo che così per adesso possiamo fermarci. Siamo alle prese con, ti dico solo questo, ci mettiamo in movimento, poi sarà la mia vecchia alle 7, poi la cena e dopo cena arriveremo le altre due sezioni le individuiamo e stop. In questo contesto di carattere dottrinario, seconda sezione dottrinaria, capitolo 8, dal versetto 1 si arriva al capitolo 9, versetto 1. Terza sezione di carattere dottrinario, capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 18. E si ritorna a questo epilogo esortativo, risultato per la questa mattina. Adesso lo schema più o meno è delineato. Noi siamo attestati qui, un sacerdozio nuovo, secondo la categoria di Melchisedec. Qui vedete, ne parleremo domattina, un sacrificio nuovo. Ah, qui è quello snodo. Quella novità del sacrificio di cui Gatti ci parlava, ma adesso dobbiamo entrarci più dentro, perché Gatti appunto, terza sezione dottrinale, questo sacrificio nuovo, ad opera di questo sacerdote nuovo, è efficace per noi, per la nostra vocazione, per il nostro ritorno alla salvezza. Partito dicendo, beh, non sa di adesso ci spiega come quel legame che avvertiamo in tanti modi, qualcosa in maniera forse un po' emotiva e qualcosa anche con una specie di fastidio, insomma, non è possibile che uno non sia mai tranquillo, con mal di pancia perché sono agganciato da qualche parte, non so dove, qualcuno mi tira e io scalzo, sono qui. Ma con quella situazione adesso viene illustrata con dei contenuti di carattere teologico, precisi, rigorosi. Guarda che è successo questo, che il sommo sacerdote ha compiuto quell'atto in virtù del quale tu, voi, noi, io, ciascuno di noi, siamo catapultati nell'impunità. A questo punto puoi riprendere l'esortazione, sai? Che senso ha darsi niente?
Prima di perdersi, senza però di perdere.